Allora, noi siamo in collegamento con i genitori di Federico Aldrovandi e la mamma Patrizia e il papà Lino. Io però voglio ricordare il coraggio di questa mamma, della signora Patrizia, che ha usato un blog, uno strumento che forse non sarebbe venuto in mente a tutti, uno strumento della nuova tecnologia, per chiedere in maniera veramente pacata, aveva chiesto se qualcuno sa qualche cosa, insomma voleva la verità, voleva sapere qualche cosa di più sulla fine del figlio Federico di appena 18 anni. Patrizia, e il suo coraggio lei ce l'ha avuto, ha lottato davvero tanto in tutti questi mesi, noi avevamo raccolto il suo appello, avevamo raccolto alcune testimonianze, però naturalmente io sto parlando con i telespettatori, ma Patrizia e Lino, i genitori Federico, sono stati già avvertiti, ci è arrivata una telefonata che è molto importante, questa persona, noi però rispettiamo anche naturalmente il fatto che questa persona non voglia dire il suo nome, il suo cognome, e quindi noi adesso vi racconteremo in questo servizio quello che lui a sua volta ci ha raccontato. È una telefonata molto importante perché praticamente lui è un testimone diretto, era lì quel giorno, ci ha telefonato con una voce molto emozionata, ancora col dolore, la rabbia, una voce tremante per dirci quello che lui ha visto. Era in una macchina, in quei giorni si era detto che una macchina se n'era andata via, qualcuno poi aveva sostenuto che la macchina era degli amici di Federico che lo avevano abbandonato lì in preda, non so, alla droga, agli stupefacenti. Non è così, in questa macchina c'era un signore che a distanza di tanti mesi ha deciso di raccontare questa storia, e io credo insieme alla mamma e al papà di Federico questa sera quello che noi ci teniamo veramente è che questa storia non sia raccontata solamente a noi di chi l'ha visto, che avevamo raccolto appunto l'appello del blog della mamma, ma sia raccontata direttamente al procuratore che si sta occupando di questo caso, perché questo sarebbe veramente molto importante. Questa testimonianza, come il resto, le novità di questa settimana, ce le spiega Dean Buletti, che si è sempre occupato di questo caso insieme a Gaia De Luca. E naturalmente la voce non è quella vera del signore che ci ha telefonato, proprio per rispettare il fatto che appunto non vuole in qualche modo, allora abbiamo pensato anche essere riconosciuto. Però questo è il suo racconto, e il suo racconto è veramente importante.
Mercoledì 20 giugno 2007, a Ferrara il giudice per l'udienza preliminare, Silvia Migliori, ha deciso rinvio a giudizio per 4 poliziotti imputati di omicidio colposo.
E questo dell'inizio non è certo la fine, però ci sono voluti 2 anni per arrivare a questo giorno, ma è un grande inizio, siamo molto contenti oggi di questo.
Secondo l'accusa, sostenuta dal PM Nicola Proto, la notte del 25 settembre 2005, chiamati dai residenti e disturbati dalle urla di Federico Aldrovandi, gli agenti, su 2 volanti, intervennero a via Ippodromo. Per fermare il 18enne, avrebbero rotto 2 manganelli e ne avrebbero causato la morte. Lo stesso mercoledì, giorno dell'udienza, è giunta alla nostra redazione una telefonata, una nuova testimonianza.
Lei, diciamo, a che ora era già lì su via Ippodromo? Da che ora stava lì?
Io alle 5 ero lì, a un quarto alle 5. Ero dentro la macchina quando è arrivata la polizia. Prima non mi ero accorto di niente.
E che ora era quando è arrivata la polizia?
Erano le 5.30 mi pare.
Prima che arrivasse la polizia, quindi lei non ha sentito il ragazzo che urlava, faceva rumori da solo?
Le dico la verità, prima io non me ne sono accorto, dico il vero, proprio di niente. Dopo, quando sono arrivati, si è sentito discutere, si è sentito di qualcosa anche un po' sostenuto. Forse era il ragazzo che diceva qualcosa contro di loro. Sentivo che lui diceva basta, o questo o quest'altro. Hanno cominciato a litigare, non so, dopo io non sono stato lì molto, ho visto quando hanno cominciato a picchiare, insomma, quando hanno cominciato a dargli delle botte, gliene davano tante, mamma mia. Poco dopo si è mossa della gente alla finestra lassù, mi sembra, che abbiano aperto delle finestre, insomma, ha preso tante di quelle botte, quel po' che sono stato lì, picchiavano... Io ho guardato un po' spiando, perché dopo io sono andato via.
L'allontanamento di un'auto fu notato dagli agenti stessi. Si disse che fossero gli amici che avevano abbandonato sul posto il ragazzo in balia degli stupefacenti, presunta causa delle sue urla agitate. Se la versione del testimone risulterà attendibile, ci racconta tutta un'altra storia. Questa persona era sul posto prima che arrivassero le volanti, e le urla di Federico sarebbero la conseguenza e non la causa delle chiamate al 113. L'ordine degli avvenimenti, per capire cosa è successo realmente, è fondamentale. Questa telefonata acquista ancora maggiore interesse dopo la scoperta, poche settimane fa, di un vero e proprio depistaggio. La difesa degli agenti ha richiesto al PM copia dei registri delle chiamate al 113 di quella notte. Il PM, non trovandoli, ha richiesto l'intero brogliaccio originale. Ritrovato nella cassaforte della polizia giudiziaria, dove era misteriosamente custodito, il documento mostrava una manomissione eclatante. Al foglio 686 era stata registrata una prima chiamata per disturbo alla quiete pubblica in via Ippodromo. L'orario originale era stato però corretto a penna in 5.50, ma il successivo foglio 687 registrava la telefonata seguente per un'altra richiesta di intervento alle 5.45. Allora qualcuno aveva cancellato con dei tratti di penna il foglio 686 e aveva scritto sul foglio 688 una registrazione falsa con l'indicazione delle 5.50. Nel gennaio 2006 la polizia giudiziaria richiese questo documento per consegnarlo alla titolare dell'indagine dell'epoca, ma non risulta essere mai stato depositato agli atti. Ai nostri occhi un'altra incongruità suona inquietante. Nell'appunto si parla di una persona che urla e che picchia la testa contro un palo, ma il testimone a cui corrisponde il numero di telefono registrato ci raccontò un'altra cosa.
Ho sentito queste urla provenire da questa zona del parco. Dopo io da lì non avevo altra visuale, quindi non riuscivo a sapere da che parte esattamente provenissero. Non ho visto niente se non dei fanali di una macchina.
Il punto centrale delle falsificazioni riguarda proprio l'orario delle chiamate al 113 e quindi quello dell'intervento delle volanti.
Sono convinto che il capo d'imputazione fotografi in modo non completo tutto il film tragico, drammatico della morte di Federico Aldrovandi, ma soltanto l'ultima parte, perché la prima parte l'abbiamo persa nei primi mesi di indagine. Ci sono ombre inquietanti anche sulla prima parte, cioè sulle motivazioni dell'intervento. Questo processo comunque e questa indagine pagherà e si porterà dietro per sempre quei primi mesi di indagine. Tutte le parti in causa porteranno il fardello di questi gravi errori, rispetto ai quali mi auguro che qualcuno sia chiamato a rispondere.
Questo non è un processo mediatico, anzi, erano arrivate dalla procura ferrarese anche minacce di querela per oltraggio all'autorità ai giornali nazionali che, come noi, si sono occupati della vicenda solo dopo il gennaio 2006, quando la mamma pubblicò un blog dedicato a Federico.
Inizialmente pensavo che avrei saputo entro breve tempo quello che era successo a mio figlio, poi invece il tempo passava, se ne parlava sempre meno, l'impressione che si aveva in città era quella rimasta delle allusioni, delle notizie iniziali che Federico era morto per un malore e non c'era riferimento alle percosse che sono oggettive, che aveva subito e che sono dimostrate.
Lo stesso dottor Messina, a capo della procura di Ferrara dal 1989, il giorno del funerale di Federico, il 29 settembre 2005, faceva scrivere sui quotidiani ferraresi che non c'era nessun collegamento tra le lesioni esterne e la morte. Come poteva anticipare in questo modo le conclusioni dell'autopsia, che verrà resa pubblica solo 5 mesi dopo? E perché lo fece? Perché questo caso venne liquidato così in pochi giorni?
Io credo che i genitori abbiano subito una duplice violenza, cioè la perdita del figlio e il fango gettato addosso alla memoria dello stesso. E questo credo che sia intollerabile. E questo fango credo che sia stato gettato addosso proprio fin dall'inizio, fin da quando la teste chiave sente dire ai poliziotti intervenuti, sente una voce dire guarda quanto sangue c'è, e un'altra voce che risponde sì, ma tanto è stata la roba. Ecco, io credo che da lì sia proprio cominciato fin da subito questa forma di depistaggio sulle cause della morte della droga, perché non dimentichiamo che dopo quasi un anno, anzi dopo un anno di faticosissima inchiesta e di travagliatissima inchiesta, nell'incidente probatorio i periti hanno stabilito che non ha avuto nessuna rilevanza nella morte di Federico Aldrovandi la modesta sostanza stupefacente assunta. I poliziotti intervenuti sul posto, i colleghi dei protagonisti della scena con Federico Aldrovandi hanno interrogato a tappeto tutti gli abitanti di via Ippodromo per sapere se avessero visto qualcosa. Perché l'hanno fatto e su incarico di chi, vorremmo capire. Questo non avrebbe dovuto succedere. Il magistrato incaricato avrebbe dovuto recarsi immediatamente sul posto, dirigendo personalmente le indagini e accertando i luoghi e le tracce di reato, cosa che a noi risulta non essere accaduto. Avrebbe dovuto essere sequestrata l'auto contro la quale si affermava si sarebbe fatto male Federico Aldrovandi, cosa che non. fatta, riparata, pulita, riparata e sottratta quindi all'esame dei periti del giudice, avrebbe dovuto essere sequestrati i manganelli e via dicendo. Quindi tutta una serie di gradi anomalie fin dall'inizio che hanno condizionato poi l'esito successivo delle indagini. Le indagini sono state affidate alla squadra di polizia giudiziaria, diciamo diretta dal convivente di uno degli indagati, convivente che quella notte, nei minuti immediatamente successivi alla morte di Federico Aldromandi, a noi consta essere stato ripetutamente chiamato dall'indagata stessa, telefonicamente. Questo non avrebbe dovuto succedere.
Comunque sia, ora un processo stabilirà la verità giudiziaria sulle cause della morte di Federico, ma sulle falsificazioni dei registri del 113 è stata aperta una nuova inchiesta, una vera e propria indagine sulle indagini.
C'è un processo madre che riguarda l'accertamento della morte, delle cause della morte di Federico Aldromandi, per il quale è già stato disposto l'invio a giudizio, come tutti sappiamo, e c'è il processo fissato per il 18 ottobre. Poi vi è questa inchiesta che scaturisce da fatti e avvenimenti illeciti che sono connessi alle indagini che sono state svolte per l'accertamento della morte di Federico Aldromandi.
Ci sono quindi degli indagati all'interno della questura? Oh.
Sì, chi sono non lo sappiamo, però è sintomatico che comunque chi ha fatto le indagini, ha partecipato alle prime indagini sulla morte di Federico Aldromandi si ritrovi oggi indagato.
Le indagini e i processi cercheranno di spiegare cosa è successo, come, quando, per colpa di chi. Ma a una domanda sarà difficile trovare risposta in un tribunale. Perché è accaduto tutto questo?
Io mi scuso con i telespettatori, signora Patrizia, signor Rino, per le immagini che abbiamo mandato di vostro figlio, però purtroppo è quello che è successo. Signora Patrizia, io mi concentrerei però questa sera, De Ambuletti ci ha fatto vedere un po' appunto le indagini sulle indagini e il resto, però mi concentrerei molto sulla telefonata che ci è arrivata, l'avevo sentita prima, noi l'abbiamo fatta come doppiare insomma da un'altra persona. Quest'uomo ha detto delle frasi che a me sono rimaste veramente impresse, perché ha detto lo hanno massacrato di botte a quel povero disgraziato, lo ha detto più volte, lo hanno massacrato di botte. E naturalmente è tutto da verificare, perché è una telefonata che noi non sappiamo se è attendibile, se questo testimone era veramente lì, una persona che non è giovane. Allora Patrizia, lei se la sente di fare un appello a questa persona che ha chiamato?
Sì, io intanto ringrazio moltissimo questo signore che non conosco, ma devo ringraziare veramente, perché ci ha forse confermato quello che purtroppo temevamo veramente, perché è stato trovato il sangue di mio figlio a 80 metri di distanza dal luogo in cui poi è stato ucciso. Quindi la sua testimonianza conferma quello che sospettavamo e temevamo. Io chiedo a questo signore veramente di fare un passo in più per Federico, perché di depositare la sua testimonianza, perché è veramente fondamentale per noi, perché chiarirebbe proprio tutto dall'inizio alla fine. Quello che è successo nella seconda fase l'abbiamo saputo dall'altra testimone, ma la sua deposizione sarebbe proprio l'inizio di quanto è avvenuto ed è importantissimo per noi. Quindi chiedo a questo signore e anche alle altre persone che lui stesso ha citato, ha detto che ha visto delle finestre che si aprivano, chiedo a quelle persone di chiamare voi o il procuratore Proto che fa l'indagine per chiarire definitivamente, per cercare di fare giustizia per un ragazzo che non aveva mai fatto niente di male in vita sua e che la merita.
Guardi, anche noi speriamo che questa telefonata non rimanga solamente una telefonata a noi di chi l'ha visto. Io vi dicevo, l'ho sentita, il signore diceva è stata una cosa terribile, ancora mi emoziona il parlarne. Era il 25 settembre del 2005, quindi è una persona che in qualche modo ha dentro un dolore anche per quello che ha visto, per Federico, e quindi è bene che vada dal procuratore, se vuole naturalmente telefonarci a noi. Noi siamo in contatto con la mamma e il papà in questo momento, che rimangono nei nostri studi. Perché sarebbe molto importante appunto se andasse dal PM, naturalmente tramite noi se vuole. Allora c'è anche un'indagine nell'indagine, ve le aspettavate voi genitori che poi si venisse a sapere che c'erano dei registri un po' nascosti anche malamente perché sono stati ritrovati e poi anche manomessi?
Sì, devo dire che purtroppo sì, ce l'aspettavamo perché sono passati quasi 2 anni e abbiamo visto che le versioni che ci hanno fornito le hanno cambiate loro stessi più volte, hanno dato una versione diversa via via che passava il tempo, quindi che ci fosse qualcosa di veramente strano l'abbiamo capito fin da subito, pensandoci adesso, naturalmente in quel momento non riuscivo a capirlo, però quelle 5 ore che hanno aspettato prima di venirci a dire che nostro figlio non c'era più mentre era morto a poche centinaia di metri da casa nostra già indicano forse la volontà di nascondere quello che era successo veramente, quindi i verbali contraffatti, i materiali tenuti nascosti sono purtroppo l'ulteriore conferma di quello che noi ci aspettavamo, insomma, perché le abbiamo subite tutte queste bugie.
Posso chiedere al signor Lino se vuole associarsi e dire qualcosa, anche lui una parola al nostro telespettatore che probabilmente in questo momento ci sta guardando perché vede sempre chi l'ha visto, un appello anche del papà, di Federico?
Io gli chiedo di aprire il cuore, e di sentire all'interno della sua coscienza, perché anche lui penso che abbia delle persone a cui vuole bene, non so se abbia dei figli o... Però solo a pensare a quello che può aver sofferto Federico in quei momenti, che si è visto sfuggire il futuro, il mondo, la vita, il suo cuore era perfetto, me lo diceva un perito, ho fatto l'autopsia a suo figlio ed era un cuore splendido, cioè morire in quel modo non si può. Io chiedo a questa persona di trovare all'interno di se stesso quella forza per aiutare Federico e non ho...
No, io... Adesso ci saranno, posso dire, tutte le garanzie possibili, adesso c'è un processo, c'è finalmente un'indagine seria, non è più come all'inizio, sono cambiate radicalmente le condizioni da quando sono cambiati i vertici delle persone che gestivano l'indagine stessa è tutto diversa, quindi adesso ci sono persone di cui ci fidiamo veramente, chiediamo a tutti di aiutare noi e Federico perché non si può morire così a 18 anni.